E dopo una puntata dal sapore veneto, dal sapore nazionale, in compagnia del responsabile degli arbitri di A2 maschile e di A1 femminile, Nicola Longo, torniamo al basket locale, al basket padovano, con un'altra puntata che noi pensiamo sarà sicuramente molto interessante. Max, cosa dici?
Hai ragione, Nick. Dopo aver ascoltato con molto piacere il mondo degli arbitri, torniamo appunto alla pallacanestro padovana, alle origini di questo podcast, con un ospite che sono molti anni che opera su questo territorio e che sicuramente ci darà un taglio diverso rispetto alla puntata precedente. Puntata che abbiamo dedicato al mondo arbitrale, che tanto piacere ci ha fatto ospitare e che grandi soddisfazioni ci ha dato perché abbiamo ricevuto tanti commenti e messaggi dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori.
È proprio vero quanto dici, Max. Abbiamo ricevuto un sacco di messaggi. Devo dire, come quasi tutti gli episodi che abbiamo registrato in questa prima parte di questa prima stagione di Pick and Pod. Cogliamo quindi l'occasione per ringraziare tutte quelle amiche e tutti quegli amici che non solo ci ascoltano, ma che hanno voglia e tempo di farci sapere le loro opinioni, le loro impressioni in merito alle varie puntate e in generale appunto al nostro podcast. Quindi se sei d'accordo ti lascerò anche questa volta, visto che sei stato bravissimo la volta precedente, la possibilità di annunciare l'inizio della nuova puntata.
con immenso piacere, Nick. Visto che la volta scorsa è andata bene e ha portato
Bravissimo,
fortuna,
molta fortuna.
annuncerò
Vai.
l'ospite. Ascoltando il brano che ho scelto, ovvero Bang Your Head di Quiet Riot, diamo il via alla nona puntata del Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano
E non
e.
solo. Signore e signori, è con noi Raffaele Costantini. Ciao Raffa, benvenuto a Pick and Pod.
Ciao carissimi, grazie
Ciao.
dell'invito.
Raffaele, responsabile tecnico, allenatore della prima squadra e allenatore del settore giovanile della pallacanestro Arcella.
Bene. Raffa, benvenuto, è un piacere averti qui con noi. Ci racconti come sei arrivato al basket?
Allora, è la storia di un grande amore, quello mio per la pallacanestro. E come alcuni grandi amori, comincio con un colpo di fulmine. Vi posso anche dare una data precisa, il
Vai.
6 novembre del 1986. Cosa succede se a novembre 1986 io ho compiuto 12 anni da poco e fino ad allora io di pallacanestro non ho mai sentito sostanzialmente parlare. Qualche partita così, magari come forse Max ricorda, vista la televisione, c'era una
Sì.
domenica Dan Peterson,
Che
credo,
presentava, sì.
l'NBA. Poi, ecco, sabato c'era la Rai che faceva quella partita, il secondo tempo della partita di Serie A. Qualcosa avevo visto e quindi diciamo che conoscevo. Poi ero appassionato di sport americano. Fin da inizio anni 80, cioè quando ho potuto farlo, vedevo anche il football americano che facevamo sempre la domenica mattina, credo con Guido Bagatta,
Guido
che
Bagatta.
facesse le cronache. Ora, io non avevo mai sentito parlare di basket, in realtà ne ho visto pochissimo, perché la mia vita personale un po' particolare. Io nel 77, quindi a 3 anni circa, vengo praticamente trasportato di peso in Africa dai miei genitori. Mio padre è ingegnere, lavora per una grossa impresa di costruzioni, loro fanno grandi opere in giro per il mondo, dighe, ospedali, insomma cose grosse. E mio padre nel 77 va in Nigeria, noi andiamo con lui, nel 78 andiamo in Arabia Saudita, a Riyadh, poi nel 79 andiamo in Libia, a Tripoli, e lì rimaniamo 3 anni. Quindi io sono cresciuto di fatto allo stato brado. Okay? Quindi io crescevo, io
Bellissimo.
ricordo se giocare così, scalzo, con gli altri ragazzini,
Certo.
no? Non avevamo niente, quindi non avevamo palloni, non potevamo già fare sport organizzato. Lo sport organizzato per me non è mai esistito. E questo quinquennio si conclude con un momento decisivo. Cioè nell'82, io prima di rientrare in Italia, a Tripoli, guardo con tutti quelli del cantiere, centinaia di persone, i mondiali di calcio dell'82.
Certo.
L'Italia vince, io c'ho. Torno in Italia quell'estate con la voce di Martellini che urla campione del mondo, con Tardelli che corre, no, alzando le braccia e urlando. Quindi il giorno vado a giocare a calcio.
Certo.
Vado a giocare a calcio e vado anche a sciare, perché tutti i bellunesi vanno a sciare, perché io torno a Belluno, che è la mia città d'origine, torno a Ponte nelle Alpi. Lì passo 3 anni giocando a calcio, sciando, facendo un po' di altri sport, vabbè, insomma così. Ora nell'85 succede un'altra cosa fondamentale, cioè mio padre arriva a casa, lui faceva il pendolare da Milano, chiedo scusa che è tornato a Milano, quando nell'82, siamo tornati in Italia nell'82, è andato a Milano a fare il responsabile del settore estero di questa società, faceva il pendolare, venerdì tornava su e lunedì tornava a Milano. A un certo punto l'85 arriva e dice: ragazzi, non ce la faccio più. Mia madre casalinga e madre sostanzialmente aveva lasciato il lavoro per seguire mio padre all'estero, dice: va bene, ci trasferiamo. Trauma per me, perché io ogni volta dovevo ricostruire tutto quando ripartivamo, perché abbandonavo tutto quel insieme di abitudini, amicizie che mi avevo creato. Trauma, mio padre, per indorarmi la pillola, mi dice: ma guarda che noi a Milano andremo a vedere il Milan sempre. Io ero tifoso del Milan. Mio padre è vagamente juventino. Io invece tifosissimo del Milan, perché mio zio, il fratello di mio padre, era tifoso del Milan. Quindi anche per protesta contro mio padre, io tifoso del Milan, ti porterò a vedere il Milan. Milan c'è mai andato a vederlo. Un anno, siamo andati in 85, il primo anno, 85-86, andate a vedere una partita, penso Milan-Juve, per vedere Platini. Mi ricordo un Platini che tirò una posizione con più una traversa. Mi ricordo. Sì che arriviamo nell'86, quindi fine ottobre, io compio gli anni, in ottobre, mio padre un giorno arriva a casa brandendo due biglietti e dice: vabbè, ti ho portato questo regalo, due biglietti per il Milan, dico io, per l'Olimpia Milano, la Tresser Milano, prendiamo la Tresser, che era un rasoio della fine, Tresser Milano, l'Olimpia Milano, ma è basta, pallacanestro, ma non so niente, no, andiamo a vedere questa partita, mi hanno detto. Poi mio padre era stato studente di scambio negli Stati Uniti negli anni 60, 65-66 in Nebraska, e lui quindi aveva ancora sto fascino, questa attrazione per gli Stati Uniti, per cui dice: c'è l'Olimpia, gioca con una squadra greca, l'Aris Salonico, dove c'è un giocatore che si chiama Nikos Galis, che è fortissimo. Vero. E ha fatto l'università in America, Seton Hall, è fortissimo, bravissimo, andiamo a vederlo, perché... Vabbè, andiamo a vedere, andiamo. La partita si giocava al Palatrussardi, che era un tendone, lo chiamavano, il tendone, che era una struttura temporanea costruita perché l'anno prima, a gennaio 1985, era crollato il palazzone.
Sì.
I milanesi lo chiamavano palazzone, era il palazzetto dello sport, era un palazzo da futuristico, da 20.000 spettatori, che ricordava vagamente il palazzetto dello sport di Calgary, dove fece l'Olimpiadi dell'88, perché si ricorda. E sembrava una Pringles il tetto. Palazzone venne giù perché c'è una nevicata, sbagliarono delle cose, insomma, crollò il tetto. Quindi costruirono questo tendone, arco struttura, dentro era in tubi innocenti, come l'ex Lazzaro.
Certo.
Tubi innocenti assi di legno e panchine di plastica. Questo era il palazzetto, che teneva circa 10.000 posti. Andiamo a vedere questa partita, qualche ora prima della partita era già pieno, è già un casino. Io arrivo, mi siedo, dietro di me due greci. Me ne ricordo perché li sentivo parlare in straniero, in lingua straniera, non conoscevo il greco, ma mi giro, vedo una sciarpa giallo-nera, Aris, sono due greci.
O era la Pemaia, cioè...
Esatto. No, ma
invece, non era il tuo genere la Pemaia.
Invece avevano proprio la classica faccia da greci, quindi, insomma, sono lì che ridono, scherzano, perché? Perché l'Aris, la settimana prima, ha vinto di 31 a Salonico. Una partitaccia... che tra l'altro sta segnando, probabilmente dopo, lo vengo a scoprire anni dopo, sta segnando il destino di Peterson, l'allenatore, e del loro americano più forte, Bob McAdoo, che fino allora non è che ha fatto tanto, era appena arrivato, mi pare non avesse fatto tanto. Certo. No? Quindi insomma, posti bellissimi, dietro la panchina di Milano, col plexiglass, me lo ricordo ancora, che dicevo, perché il plexiglass? Perché separa. Perché? E quando comincia la partita, casino. Milano comincia piano, difficile, insomma, più 4, più 6. Poi prende un vantaggio, poi gli altri torno. A fine primo tempo, il tempo c'era due tempi, due tempi da 20. 44-30, 14 punti, più 14 Milano. Secondo tempo, scoppia il fine mondo. Milano comincia a recuperare. C'è sto piccolino playmaker che corre a destra e a sinistra portando la palla dappertutto, poi tira da tre, fortissimo, Mike D'Antoni, fortissimo. Poi entra in campo uno grandissimo, difensore clamoroso di nome lì. Poi c'è un altro Gallinari, insomma, scopro i nomi guardando sul tabellone, vedo, insomma, partita va avanti, Milano aumenta, arriva il fatidico più 30 a un certo punto, se continua a prendere vantaggio arriva più 30, i greci dietro di me piangono, piangono disperati, prima cominciano a piangere, poi si inghiozzano, io mi giro, mi fanno anche pena, poveracci, fanno tenerezza, dico, però attorno a me è il casino, perché ci sono, c'è tutto il pubblico che batte con i piedi sulle assi e continuano a dire battete, battete, io comincio a battere pure io, perché dico, dove cacchio sono finito,
battono tutti,
Milano vince di 34,
rimonta incredibile,
passa e poi vincerà,
sì,
la Coppa dei Campioni, quell'anno Coppa dei Campioni. Bisogna ricordare che Coppa dei Campioni in quel tempo si giocava, quello era un quarto di finale, e si giocava andata e ritorno con somma di punteggi.
Sì.
Aver perso di 31, questo non l'ho detto, mi sembra fondamentale, perché se non è andata voleva dire vincere almeno di 32 al ritorno,
certo,
altrimenti non superava il turno. Milano vince 34.
Hai visto una partita storica per la prima volta?
Io ho cominciato, la mia storia con la pallacanestro è cominciata con questa partita.
Tu hai detto colpo di fulmine, ma è quasi una folgorazione di San Paolo sulla via di Damasco.
Esatto, sulla via di Damasco. E è stato scritto anni dopo che questa partita ha cambiato la storia della pallacanestro italiana, e fu certamente quella del Milano.
Sicuramente ha cambiato la tua storia.
Ma ancora certamente ha cambiato la mia, perché io ricordo di essere uscito dal palazzetto e ho detto a mio padre, io vado a giocare a pallacanestro. E ho fatto un anno di calcio ancora,
sì,
perché stavo già facendo calcio,
certo,
ma la settimana dopo sono andato a comprarmi il pallone da basket, un errore di gioventù, perché era un pallone marchiato Lakers,
ah,
e io poi sono stato grande tifoso dei Bulls di Jordan e poi di Boston,
certo,
Celtics, sono stato un tifoso di Boston Celtics per il sistema, per Auerbach,
certo,
per tutto il sistema, per anche Bill Russell, eccetera. Perché ho detto, voglio andare, avevo messo le lettine nel campo vicino a casa mia, ho detto, voglio andare a sentire il rumore della palla nella rete come quello che ho sentito al Palazzo Sarbi, ma io non l'avevo sentito il rumore della rete, perché c'era un casino tale che non si sentiva niente, ma l'avevo immaginato quel rumore, perché si vedeva proprio quando Premier tirava che spaccava la rete,
certo,
e poi c'era questo metodo che si alzava
elegantissimo,
era infinito,
certo,
e poi aveva sto colpo di frusta bellissimo, infatti la prima cosa che ho imparato è tirare, perché vedevo, avevo visto un Antonio.
Hai visto,
e quindi questo è un po' il tuo approccio, il tuo inizio al mondo della pallacanestro, che poi ovviamente ha avuto un seguito da giocatore, ma c'è una bella esperienza che ci piacerebbe tu ci raccontassi, che è quella che hai fatto a 17 anni in un high school americano.
16 anni. Partito 16 anni, più di 17 anni. Sì, sì, come dicevo prima, in realtà questo è stato un po' rimanere nel sentiero familiare. Mio padre è stato studente di scambio nel 65,
okay,
in Nebraska, spinse mia sorella che non andò, io una sorella siamo più vecchia,
sì,
non andò, sorella assolutamente non voleva andare, io invece, figurati, io adoravo gli sport americani,
ah, certo,
io vado, non sapendo cosa mi avrebbe aspettato,
chiaro,
io vado. Naturalmente c'è tutta l'altra fila, le selezioni, borsa di studio,
chiaro,
preso la borsa di studio, partì con la EFS, che era la stessa istituzione che ha conquistato via mio padre,
uh-huh,
e andai in Oklahoma, feci un mese prima a New York di corso preparatorio, e poi andai, che tra l'altro a proporlo oggi, penso i genitori dirò, tu se voi siete pazzi, ai miei del tempo, 16 anni, io andai a Long Island, alla Hofstra, mm-hmm, University, che è un'università fuori Long,
sì,
Island. Quando avevamo capito un po' come funzionava, eravamo tanti lì da soli praticamente, prendevamo il treno, il trenino, andavamo fino a Jamaica, da Jamaica prendevamo il treno per Manhattan, andavamo a Manhattan per tutti i giorni.
Via, via.
Sono andato su in cima a Torri Gemelle,
certo,
era stato l'impresa degli anni prima con i miei, sono andato sulle Torri Gemelle, quindi è stata un'esperienza, insomma. Poi vado in famiglia, quindi mi trasferiscono in Oklahoma.
In Oklahoma, certo.
L'Oklahoma era un paese, per descriverlo userei parole di Phil Jackson, che aveva allenato in quegli anni a Oklahoma City,
sì,
con una franchigia CBA Cavalries. Lì grigliano tutto, qualsiasi cosa grigliata per loro è cibo da burro.
Anche
in
uno
più,
stivale.
E in più hanno dedicato l'aeroporto ad un cowboy morto in un incidente aereo, Will Rogers. Questo era,
certo,
questo
un umorismo, black humor.
Esatto. Oklahoma, praterie, indiani, riserve,
certo,
parecchi messicani,
sì,
perché è subito al nord del,
certo,
Texas, gente abbastanza tranquilla, non piena di armi come qualche centinaia di chilometri più a sud,
più a sud, chiaro.
Io arrivo lì, in questo piccolo paese, Prague, che è un paese che è stato fondato da migranti europei,
certo,
della Repubblica Ceca, Praga,
il nome è quello.
E lì scopro una cosa, il secondo momento, diciamo, come dire, catartico, secondo me epifania,
esatto,
cestistica della mia vita.
Dai, raccontaci.
No? Cioè, scopro la differenza, come ho scritto anche nel piccolo pezzo che vi ho lasciato lì, nell'annuario,
sì,
nostro societario, e scopro la differenza tra professionismo e professionalità, che sono due concetti completamente diversi. In America, a parte che gli allenatori sono tutti professionisti che fanno gli insegnanti nelle scuole, cioè hanno il contratto con gli insegnanti nelle scuole e poi allenano. Allora, noi avevamo uno staff di 3 allenatori, capo allenatore, vice allenatore, che era il capo allenatore del femminile, e il preparatore atletico, che era un ex giocatore delle Major Leagues di baseball. E quindi mi presento, io venivo dalla Forte Libera di Monza, no, facevo la B2 alla Forte Libera di Monza, cioè, avevamo un allenatorino, ci venivano a vedere i genitori quando vedevano la partita. Io arrivo lì, mi trovo trials, visite mediche, trials per capire se entri in squadra, poi entri in squadra, preparazione atletica, cominci fuori dal campo da football,
certo,
e vai, poi partite amichevoli in giro per con lo scuolabus, in giro per lo stato, poi cominciano le partite vere, cioè le partite vere, comincia la stagione. Arriviamo in palestra, un'ora e mezza prima della partita.
Il pubblico.
La gente comincia a fasciarsi, tutti qua. Poi tutti là che sono concentrati. A me cresceva l'ansia. Poi cosa arriva il prete, questo? Preghiamo.
Certo.
Inginocchiati, Dio, dacci la forza di battere il nostro avversario stasera. Poi tutti in piedi, i primi 5 con la palla, i secondi 5 senza, usciamo. Io sentivo casino sopra perché gli spogliatoi erano sotto. Usciamo, le cheerleaders che fanno il tunnel. In mezzo al tunnel esci, banda che suona. 2000 persone sugli spalti, cominciavo a fare le cose. Io non guardavo neanche gli spalti, però ho detto: cioè, mi cago addosso. Se guardo gli spalti, no, per carità, mi sto concentrato, certo, no, sulla partita. Poi sì, ero uno degli ultimi giocatori, anche perché poi non mi conoscevano.
Certo.
Playbook: 5 pacchi di schemi, 10, 20, 30, 40, 50, poi 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 23, flex, tutto, zone che non più impossibile. Insomma,
un altro mondo,
un'altra. Gli Stati Uniti sono l'altro mondo della pallacanestro. E io ho fatto la high school, non ho fatto il college. Certo. Il college è già per privilegiati, perché certo, prende la scholarship. La high school è sempre per privilegiati, perché tu devi fare i trials. Però, una cosa diversa. Aneddoto, mi fa ridere. Un giorno sono per strada, non ci andavo mai per strada, perché in America vanno tutti in macchina. Non si va per strada, non si cammina per la strada. Soprattutto in un paese così sperduto, con poche attività, cioè si va in macchina. Sono per strada e uno mi ferma e fa: ma tu sei l'italiano?
L'italiano,
sì, tu sei l'italiano, ti ho visto
articolo
lì,
determinativo,
sì, poi sentivo parlare di te, ho sentito parlare di me,
bene o male,
perché sì, veramente no, sei italiano, lì non hanno una bella nome. Sì, ma insomma dico, ma come, ma non ci siamo mai visti, però io sapevo che erano conosciuti. Noi venivamo mandati, avevamo 2 o 3 studenti di scambio lì, c'era uno spagnolo, un tedesco, ci mandavano sempre un po' la barzelletta, ma ci mandavano lì in
sì,
giro
francese,
per le associazioni,
esatto,
ci mandavano per le associazioni a parlare dell'Italia e della Germania.
Racconta
Spagna,
il tuo paese.
Però questo non l'avevo mai visto. Dico, ma... No, io ti conosco, ho sentito la radio. La radio, sì, la radio cronaca della partita.
Fanno la radio cronaca della
partita. Sì, la radio
cronaca
della partita, perché era fuori casa, non potevo venire, perché vanno tutti a vedere la partita.
Certo, in trasferta.
Non potevo venire, ho sentito la radio cronaca.
Raffaele, Costantini.
No. La cosa bella è che secondo me non sapevano pronunciare il nome, avevano provato a mettere il mio cognome sul tabellone.
Troppo lungo.
No, troppo lungo, non sapevano il nome, non sapevano dirlo. Raffaele. Allora mi chiamavano, siccome c'era una tartaruga ninja,
sì,
che si chiama Raffaello,
certo,
mi chiamavano ninja. Quindi io avevo
tu
50.
Tu sai che sei rovinato da oggi, ogni volta ninja, che ti incontrerò ti chiamerò ninja.
Nel tabellone. Questa, devo dire la verità.
Ormai l'hai detto,
è questa è una storia. Sì, questa è la storia che ho raccontato solo a voi.
Ah, un'esclusiva, è un'esclusiva.
È un'esclusiva per il podcast.
Allora, c'era Ninja 50. Però che era rimasto solo quello, ma ha dato quello. Io avevo la mia bella divisa con la bandiera americana, prima guerra del Golfo.
Chiaro.
Inno prima della partita. La partita successiva, guardo finalmente il pubblico, non andavo da mai, e vedo effettivamente sul gabbiotto classico, quello della radio, in casa, e poi fuori casa veniva stesso a fare le partite. E lui la partita, io avevo fatto un movimento in virata con un tiro, e lui si era esaltato, aveva cominciato a urlare Italian Stallion, the Italian Stallion.
Certo, lo stereotipo classico.
Io avevo un chiodo, ho detto non c'è niente.
Lo stereotipo classico.
Esatto, no?
Dell'italiano
Stallone. Ho sentito parlare questa cosa. E lì, per concludere, ho conosciuto anche un altro aspetto, non tanto il capo allenatore, che era un po' un tipo particolare, ma che era il mio professore di storia americana, e storia americana, scuola, niente, leggeva dal libro, ma il vice allenatore, si chiamava Burnett, è stato il primo che mi ha dato un'idea di disciplina sportiva. Lui faceva gli allenamenti all'alba alle ragazze, me ne sono accorto un giorno, perché sono arrivato a scuola prima, perché mi portavo a scuola in macchina, sono arrivato prima, sento rumore in palestra, la palestra esterna, un cubotto di cemento esterno, vado lì, apro, è l'allenamento delle ragazze, faceva un particolare tipo di esercizio che si chiamano loose ball drills, cioè sono esercizi di palle vaganti, sì, dove uno butta la palla e questi correvano e si tuffavano. Solo che dopo 3-4 tuffi una è già rimasta lì, frattura della clavicola.
Mamma mia.
E lui che aizzava, urlava, queste che si buttavano. E poi la pallacanestro femminile in America, quella, quegli anni, era un po' particolare, giocavano in 6. 3 contro 3 a metà campo. Tu avevi una squadra fatta di 3 difensori e 3 attaccanti. I difensori passavano la palla agli attaccanti che attaccavano solo 3 contro 3 a metà.
Che storia strana.
E quella squadra aveva una ragazza che ha battuto il record di triple in una partita, record americano. USA Today fece l'articolo
certo.
E anche poi c'erano la televisione. E questo Coach Burnett mi insegnò proprio la professionalità e la disciplina più di tutti, cioè oltre a tutto quello che ho visto, lui proprio incarnava questa cosa. Era uno a cui ho visto fare 100 tiri liberi di fila più di una volta.
Cavolo.
Lui si metteva lì al tiro libero e non muoveva un muscolo, tirava, sembrava, lo diceva ai ragazzi miei che 19 che alleno quest'anno, sembrava un macchinario da catena di montaggio. Cioè il rumore, se c'è stato il rumore,
sì.
Cioè era uguale.
Quindi Raffa, una vita da Belluno alla Nigeria, all'Arabia Saudita, alla Libia, poi di nuovo Belluno, poi Milano, poi abbiamo parlato anche di Stati Uniti d'America, un mondo davvero internazionale, sì, globale. Prendiamo un time out con Simone Grigoletto.
Cari amiche e amici di Pick and Pod, oggi vorrei tornare a parlare, seppur velocemente, di una cosa di cui abbiamo già parlato nella seconda puntata, la capacità inclusiva dello sport. È certamente vero che, specialmente in alcune aree particolarmente multiculturali, la pratica dello sport può essere uno strumento principe per l'inclusione di chi lo pratica. Ma non è di questa inclusione che vorrei parlare. Anche perché spesso questo tipo di inclusione ci sembra riguardare altri, distanti da noi, spesso provenienti da culture diverse. Vorrei invece proporre una nuova prospettiva sull'inclusione a partire da una domanda. In che modo lo sport riesce ad includere me? In che modo mi sento inclusa ed incluso attraverso lo sport? Insomma, è un invito a fare il punto su se stessi e su se stessi. Ecco che in questi termini l'inclusione nello sport ci sembrerà forse qualcosa di molto più vicino, molto più personale, e forse proprio da questa prospettiva sapremo confermare l'intuizione che lo sport per davvero include tutte e tutti. E lo fa perché lo sport ci mette di fronte ai nostri limiti, ai nostri talenti, al modo in cui sappiamo affrontare le situazioni difficili. Insomma, lo sport è inclusivo nel senso che ci coinvolge tutte e tutti nella ricerca di senso che portiamo avanti ogni giorno, dentro e fuori il campo da gioco. È vero, Nick e Max, abbiamo già parlato in passato di inclusione nello sport, ne abbiamo riparlato oggi velocemente e probabilmente torneremo a parlarne anche in futuro.
Veniamo ad oggi, al presente.
Presente.
Pallacanestro Arcella, quartiere Arcella. Partiamo dal territorio, una circoscrizione che conta 38.000 abitanti e si trova a nord della ferrovia Milano-Venezia.
Sì. E che è cresciuta tutta dopo la seconda guerra mondiale, piccolo parentesi. Vai. All'inizio mi raccontava mio nonno, l'ha raccontato a me, il padre di mio padre e non a mio padre, questa è una cosa che ho sempre ritenuto eccezionale, che lui l'8 settembre del 43 in fuga arrivò, era militare, in fuga arrivò a Padova e mi disse: scappai superando la staccionata e inoltrandomi per i campi sopra la stazione. Ho detto: no, non ci sono i campi, c'è un quartiere di 40.000 persone. No, c'erano campi. Non c'era niente, c'era la chiesa e poche case. Arcella è venuta su così, con questa strada in mezzo.
Sì.
A livello, direi, urbanistico non è stata pensata proprio benissimo. E si è riempita anche adesso, attualmente, di etnie diverse.
Sì.
E tra l'altro è così da tanti anni, perché io sono a Padova ormai da una trentina d'anni e l'Arcella è sempre stata così. Sì. Io me la ricordo così, io mi trasferì appunto metà anni 90 l'Arcella la prima volta e sotto casa mia c'era un African shop che già vendeva prodotti sì, alimentari, eccetera. Allora, adesso attualmente chiaramente la cosa è cresciuta ancora di più. Noi andiamo nelle scuole, vediamo ad esempio alle volte un 50% di italiani, 50% di, chiamiamoli stranieri adesso, perché poi bisogna considerare, sono integratissimi, certo, sono di seconda generazione, sì, parlano italiano benissimo, c'è tanti cinesi anche in squadra, parlano italiano benissimo, però di fatto c'è una, è molto variegato come quartiere,
sì,
e c'è una multietnicità,
sì,
e io ho visto questo discorso di multietnicità più che come un problema. Il problema lo era probabilmente, perché quando metti insieme tante cose diverse all'inizio è problematico,
sì,
ma poi diventa un'opportunità,
sì,
una splendida opportunità, come purtroppo mi spiace dirlo, per il periodo Covid, All'inizio è un grosso problema, ma poi diventa un'opportunità per fare le cose in maniera diversa, imparando dalle situazioni, imparando ad esempio da questi ragazzini che vengono in patronato da noi e sono tutti diversi, la pensano in modo diverso, si approcciano allo sport in maniera diversa.
È una ricchezza questa.
È certamente, perché ti insegnano anche proprio un modo di fare diverso. Ad esempio, noi ci lamentiamo spesso, tutti quanti noi ci lamentiamo spesso, che generalmente i ragazzi che insomma sono, chiamiamo, abituati meglio, che vivono il benessere, fanno fatica a percepire lo sport come impegno, come, no, anche dal punto di vista della perseveranza, sacrificio, eccetera eccetera. Invece tanti di questi ragazzi, ad esempio, vengono e passano le giornate al campetto, poi dopo tu magari le recluti vengono a giocare a pallacanestro e oggettivamente hanno l'idea dello sport che c'era una volta. Quindi questa effettivamente diventa un po' una opportunità di crescita, laddove naturalmente si veda la persona che hai davanti.
Certo.
Cioè la chiave di volta è lì. La chiave di volta, io lo cito spesso in gente della società, cito tra l'altro una fonte autorevolissima, perché cito, come già sapete, cito Aldo Moro, la persona prima di tutto. Ma Aldo Moro lo disse in periodo fascista, quando faceva le lezioni universitarie a Brindisi, a Bari, pardon. Cioè, la persona prima di tutto. La persona prima di tutto è un concetto che oggi ancora, secondo me, anzi torna,
sì, torna,
proprio visto il periodo che abbiamo vissuto,
molto forte.
Torna. Allora, queste, queste sono persone che vengono, ad esempio, ma che tu incontri anche nel quartiere,
sì,
che ti danno informazioni utilissime per poter fare le cose oggettivamente in maniera differente. C'è da dire che c'è grande recettività all'Arcella, perché l'Arcella è un terreno dove c'è grande associazionismo, è presente il comune, io vado regolarmente ai tavoli del comune, tavoli di sviluppo di comunità che sono coordinati da Prisma,
sì,
quindi cito qua ad esempio Nicola Bernardi e Monica Ruffato, che sono quelli un po' che collegano le società,
sì,
lavoriamo, creiamo eventi e mi dicono, perché ho anche conoscenza in altri quartieri, che ad esempio l'Arcella c'è anche partecipazione da parte della gente. Quindi ci sono associazioni, tante associazioni, è ricchissima sotto questo punto, sì, di vista, tante associazioni che fanno tante cose, ma anche le persone che
sono proattive.
Che sono proattive, sì, che è la cosa fondamentale, perché tu fai occupazione poi, sì, del territorio. Noi adesso abbiamo, per dire, con il bando l'anno scorso, la Città delle Idee, abbiamo creato una serie di eventi nel quartiere, abbiamo avuto degli ottimi riscontri a livello di partecipazione, sì, soprattutto bambini, ma le famiglie naturalmente che portano i bambini.
Certo.
E quindi poi ci siamo inseriti in questo sistema, che è un ottimo sistema per portare, per noi lo sport, chiaramente la pallacanestro, nelle strade, portarlo alle persone e da lì magari cominciare questo percorso, da lì al campetto, al patronato, allo sport organizzato,
sì,
che significa poi creare un percorso anche integrativo, perché noi nello sport organizzato lavoriamo molto sulla parte dell'integrazione,
sì,
quindi cerchiamo di fare educazione anche,
sì,
no?
Laddove... mezzo lo sport molto importante per questi aspetti di integrazione.
Certamente.
Sì,
è una splendida, ripeto, una splendida opportunità.
Tu ci hai portato, e noi siamo grati di questo, l'annuario dello sport della stagione 2021-2022, che riguarda complessivamente l'Unione Sportiva dell'Arcella e la Polisportiva di conseguenza Arcella, ma anche poi il discorso del centenario, che è stato celebrato proprio l'anno scorso, nel 2022, la pallacanestro Arcella è una parte chiaramente della polisportiva e dell'Unione Sportiva Arcella, che ha sotto tante discipline sportive e un sacco, soprattutto per tornare a quello che dicevi tu, di persone, dagli allenatori, gli istruttori, volontari, dirigenti. L'annuario è bellissimo perché poi ci sono un sacco di visi, di facce, di persone, dietro ogni faccia c'è una storia, c'è un racconto, e ci sono anche tanti interventi nella parte iniziale dell'annuario dove si può scoprire appunto questa storia che è lunga ormai da un secolo. Pallacanestro Arcella, appunto, fondata nel 1922, il codice FIP è il 1613, così faccio contento Max, wow, per questi dettagli formali. E raccontaci un po' la storia della Pallacanestro Arcella, ma più che altro quella anche più che ci porta al presente. Tu sei 20 anni che sei un allenatore, una figura comunque coinvolta dentro questa bella realtà, e perché poi avete fatto questo slogan di Welcome to the Hangar, benvenuti all'hangar, che vi contraddistingo oltre che per le bellissime magliette, questo...
grazie.
La bellissima pagina Facebook e i social, che sono ben seguiti.
Sì, allora, sì, Unione Sportiva Arcella ha 100 anni, è vero. E noi recentemente abbiamo fatto una mostra fotografica, io ho aiutato i curatori, in questa mostra fotografica abbiamo proprio cercato di reperire delle foto vecchie, vecchissime. Siamo arrivati al 57 e l'ex allenatore e mio professore universitario all'epoca, Ernesto Damiani, professore di patologia alla facoltà di medicina di Padova, e mi ha passato queste foto. Lui è stato allenatore per tanti anni, aveva queste foto, e nella foto più vecchia del 57 è ritratto Piero Bicchieri.
Così lo salutiamo.
Piero Bicchieri,
lo salutiamo perché è un grandissimo ascoltatore,
ecco,
del
allora
podcast.
Salutiamo Piero,
grande Bic,
Piero, che è una delle anime dei Campetti, l'avevo conosciuto quando ero ragazzino. E poi c'era anche in quella foto Giulio Farnesi, che è stato un dirigente importante per la pallacanestro Arcella. E siamo tornati poi indietro a tutto un po' il percorso, anche abbiamo fatto un po' tutto il percorso a ritroso che il pallacanestro ha fatto all'Arcella. Io sono arrivato, come dicevi tu, una ventina d'anni fa, quindi sono arrivato in realtà in una situazione, anzi probabilmente sono arrivato proprio perché c'era quella situazione di ricostruzione. Non sono arrivato che c'erano 30 ragazzini, c'erano due gruppi mini basket, 30 ragazzini, si era arrivati proprio al minimo storico. Io ho fatto il primo anno nel 2004-2005. Ero l'assistente di Stefano Marzini, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, faceva l'Under 21, che era una categoria folle fatta dalla FIP, che era nazionale, nella Rey, era giocare da noi all'Arcella, era una cosa, e feci l'assistente. Poi dall'anno dopo cominciò invece la mia, chiamavo, carriera di capo allenatore, e lì poi dopo, anno dopo anno, sono arrivato fino diciamo ad oggi. E un po' di tappe, ecco, io me ne sono voluto segnare anche il 5 dicembre 2005. Io ho fatto la prima partita da capo allenatore, categoria esordienti 94-95. All'Arcella giocava Francesco Di Fonza, non so se ve lo ricordiate, 94, che poi ha fatto una bella carriera.
Bellissima carriera in Virtus Padova.
È stato un ottimo giocatore adesso all'estero. Lo
sì,
sento
per
tanto.
Motivi
lo sento
personali e professionali.
Perché devo dire che i giocatori che ho allenato tendenzialmente continuo a sentirli, sento, sono rimasto sempre in ottimi rapporti. Quindi questa è una cosa molto bella, che si è creato proprio anche un po' quel concetto di famiglia, come dire, allargata, che mi è sempre piaciuta. E nel 2012, il 15 aprile 2012, arriva anche il primo titolo provinciale. È importante perché noi siamo partiti con quel gruppo lì e abbiamo costruito con quel gruppo lì, e un po' di anni dopo, parecchi anni dopo, 7 anni dopo, è arrivato il primo titolo con quel gruppo lì, che forse tu ricordi bene, perché tu facesti la stessa Final Four con un'altra squadra, col Petrarca forse, credo, a Solesino, a Solesino, 2012, forse non ricordo, ma io, per noi è stato molto importante in realtà, quello perché quel gruppo è partito male.
Sì, l'Under 17 con il 95.
Ci fu un responsabile, se non dico nomi, non faccio nomi e cognomi, c'è un responsabile di una grossa società di pallone, mi disse: non faglielo fare il campionato FIPA sti ragazzi, erano in 13-14, perché li perdi tutti, questi sono scarsi, non ce la fanno, poveri. E io invece, che sono montanaro, questo è il mio lato bellunese,
esatto.
Il mio lato bellunese è di dire no, io ci credo, io credo e penso che si possa fare qualcosa. E questi ragazzi poi fecero anche il campionato del 19 Elite, tra l'altro arrivando nel primo 8 del Veneto, che per l'Arcella. Mi ricordo il titolo del Gazzettino, se non sbaglio, di Pellecchia: la sorpresa Arcella. I ragazzi si hanno fatto un culo quadro, in realtà, La sorpresa Arcella era
una sintesi estrema di un lavoro e un impegno di molti anni.
Un lavoro durissimo.
Certo.
Quel gruppo ha trainato, ha creato un settore che è arrivato poi a stabilizzarsi di 130-150 atleti, la polisportiva ne fa 500 e oltre.
Sì.
Però c'è un'anima forte che è il calcio, che è anche un'anima che economicamente si muove
su altri
binari suoi, perché
certo,
il calcio in Italia sappiamo
che
ha un certo tipo di riscontri. Noi nel piccolo abbiamo lavorato più che altro incentrandoci sulla crescita dei giocatori, perché chiaramente quella è la nostra fonte. E siamo partiti, come dicevi tu, abbiamo centrato tutta la nostra attività in questa palestra bruttissima, la Barion, intitolata a Renzo Barion, che è stato un personaggio importantissimo per l'Unione Sportiva,
alle spalle della chiesa di Sant'Antonino,
esatto,
all'Arcella,
dentro,
diciamo a chi non lo
sa, dentro il patronato c'è questo capannone che sembra un hangar da porto.
Certo.
Perché l'abbiamo chiamato, abbiamo cominciato a chiamarlo hangar? Perché i nostri avversari lo chiamavano hangar.
E abbiamo ci tocca andare a giocare in quell'hangar.
Abbiamo sentito dire a qualcuno: questa palestra è brutta come un hangar. Poi l'hangar.
Facciamo un punto d'orgoglio a quel punto.
È talmente brutta, non come diceva Hartmann, che si chiama capolavoro di arte moderna, è talmente brutta che la facciamo diventare il nostro tratto distintivo. Abbiamo studiato un po' un logo con una silhouette della palestra molto, direi, molto leggera.
Sì.
E abbiamo preso il titolo della canzone dei Cancer Roses, Welcome to the Jungle. Certo. E ci abbiamo messo Welcome to the Jungle. E da lì si può dopo costruire qualsiasi cosa.
È una bella narrativa questa.
Prendendo un'altra canzone dei Motorhead, visto che sono un metallaro, dei Motorhead, We Are the Road Crew, abbiamo trasformato il gruppo di dirigenti e allenatori in The Hangar Crew, che è diventato poi il nostro, diciamo, come dire, titolo che ci siamo dati, no? Il nome che abbiamo dato al gruppo, e quindi abbiamo voluto partire da questa palestra che è brutta, ma che è di proprietà. Noi ci entriamo quando vogliamo. E io, quando ero negli Stati Uniti,
e questo è molto statunitense, alle 6 del mattino, alle 5:45, alle 24 di sera.
Io mi ricordo ancora una sera che andai a accompagnare la mia famiglia a fare non so cosa nelle vicinanze della palestra, dissi: ciao, io vado un attimo, e sono andato a tirare. Ho tirato tutta la sera. E c'erano diversi atleti che lo facevano.
Nel bellissimo foglio che ci hai passato, insomma, comunque, che si intitola Per amore del gioco, For the love of the game, a me piace molto una frase che così vorrei condividere con te, l'hai scritta tu, ma nel senso ci piacerebbe che anche le ascoltatrici e gli ascoltatori: una lotta senza confini per vincere la sfida più grande. La sfida più grande che voi vi siete posti in questi 20 anni, diciamo, è impiantare una pallacanestro di sistema in un contesto sociale e sportivo che non aveva mai sentito parlare di questo, ovviamente, e che per molti versi, dici, ancora oggi la fatica un po' fa fatica ad accettare ancora questa cosa. Allora mi piacerebbe che tu, se ti fa piacere, condividere con noi una riflessione su questa tua frase.
Assolutamente. Il discorso della pallacanestro di sistema parte da un'analisi che fece Dean Smith in un suo libro di tanti anni fa. Pallacanestro di sistema contro pallacanestro flessibile. Un ambiente come l'Arcella, il patronato dell'Arcella, non si può permettere un pallacanestro flessibile, perché la pallacanestro flessibile la fai quando fai reclutamento selettivo, c'hai giocatori forti, c'hai giocatori che è in grado di fare certe cose, per cui tu ti puoi adattare in base a: io ho quello di 2 metri, non c'ho quello di 1,85 velocissimo, il tiratore. Noi non abbiamo purtroppo prototipi fisici così eclatanti, non abbiamo queste competenze tecniche motorie, soprattutto quando arrivano così eclatanti, quindi noi abbiamo detto: costruiamo una pallacanestro per tutti, che deve essere una pallacanestro di sistema per forza. Tenete presente che la pallacanestro di sistema è la pallacanestro portata avanti dai più grandi, cioè gli allenatori più vincenti della storia, ad esempio del college, Adolph Rupp di Kentucky. Lui giocava negli anni 30, negli anni 70 con lo stesso sistema di pallacanestro. Vedere un riscaldamento di Kentucky, ci sono dei filmati terrificanti, vedere cosa non facevano a livello di organizzazione.
Certo.
John Wooden è stato un grandissimo allenatore che faceva pallacanestro di sistema. No? Ecco, perché non tutti sono Phil Jackson che fa il triangolo, lo adatta, no, secondo, però anche lì c'è comunque un'idea di sistema. Quindi noi abbiamo voluto creare questo discorso della pallacanestro di sistema proprio adattandolo sostanzialmente a quello che abbiamo. Noi abbiamo una situazione che purtroppo ci impone certe cose. Io spesso e volentieri, quando qualche dirigente anche mi dice: però qua si potrebbe, e io gli rispondo come rispondeva Tonino Zozzi: la minestra te la fetto, i ceci che te dè. Punto.
Certo.
Okay? Cioè non si può stare qua a dire: ma vogliamo fare. No, si parte dal basso, si costruisce con calma, si arriva alla fine. Qualche squadra potrà arrivare a ottenere risultati, la maggior parte delle volte tu produci giocatori che magari sono in grado di fare determinate cose.
Certo.
Cioè, in questo caso, la piramide, la parte fondamentale della piramide per noi è la base.
Sì, la base.
Cioè, noi costruiamo
da sotto.
Da sotto. Con un principio di fondo, che la pallacanestro è fatta dai giocatori. Io, che sono, come sai, un grandissimo estimatore del football americano,
certo, siamo in due.
Mi piace tantissimo vedere come lì organizzino proprio le strutture anche a livello tattico di squadra. Nel basket non è possibile, perché la pallacanestro è un gioco fatto da giocatori, non è spezzato, è continuo. E quindi tu hai bisogno di interpreti di qualità. Gli interpreti di qualità, quando c'hai i ragazzi nostri, li costruisci, tra virgolette, li aiuti nella loro formazione
con
anni e pazienza, e se non ti metti in testa che devi avere pazienza, che ci vogliono anni, finisci male, nel senso che finisci con farti un fegato grande come un pallone da calcio, perché purtroppo poi non riuscirai a ottenere quello che tu ti aspetti di ottenere. Quindi devi fare questo assunto iniziale, cioè questo assioma iniziale, che mi permette di aggiungere un'altra cosa, piccola cosa. Noi ci abbiamo messo dentro anche un ingrediente segreto Quiller che è la gestione dell'errore. Perché l'errore oggi, soprattutto nello sport giovanile utilitaristico italiano, è considerato una disgrazia. Da noi è considerato come l'hangar. è considerato una fortuna. Se tu sbagli, hai l'opportunità di correggerti, hai l'opportunità di capire forse l'errore che hai fatto e correggerti. Quindi sbaglia più non posso. Noi dobbiamo alle volte bloccare i genitori che dicono ai bambini piccoli: non fare quella cosa, non vedi che non ti riesce mai. No, no, falla, falla, per carità, falla, hai 12 anni. Se non la fai adesso, quando la farai? A 32. Se la fai a 32 è un problema. Ma se la fai a 12, è fa parte del corso della vita. No. Quindi ecco, la gestione dell'errore è per noi il punto centrale a livello tecnico.
Apprendimento per prova ed errore. È una vecchia, un vecchio assioma mini basket. Se mi dicono pallacanestro a cella, penso subito a due figure. Una è Settura
e che abbiamo davanti.
E l'altra è Vasco Properzi, una figura mitica della pallacanestro padovana. Sì. Mi racconti come si è formata la strana coppia?
Un racconto di, di un certo livello, direi.
Vai.
Allora, io ho conosciuto Vasco Properzi al Campetto, a Mortise. Io sono stato un grande frequentatore di Campetti, negli anni in cui il Campetto richiamava tutti i giocatori di tutte le categorie. Sì. Cioè, al Campetto veniva Leo Busca con gli amici che di solito portava, che giocavano di solito in Serie A, quindi giocatori fortissimi, livello altissimo. C'è Andrea Sales, certo. Bojan Dovanovic, Bojan Davidovic, giocatori da Ciancavi che venivano al Campetto. Avevamo costruito questo gruppo. Un giorno arriva questo vecchio brontolone rompipalle che non conoscevo. Io al tempo, per me giocare a pallacanestro al tempo era tirare, basta. Arriva dentro lui, comincia a vedere che segno, mi dice mettete là, che mi faccio così, ti posso e continua a dirmi cosa fare. Non l'ho mai visto, insomma, ero un po' perplesso. Finisce la partita e mi fa: ma di dove subito? Ma ho detto guarda, io giocavo, ho ripreso a giocare all'ASU, associazione studenti universitari. Sì. Ah no, ma ti siete vieni con me, ti non ti sei fare un cazzo. Sì, ti, se ti vieni con me, ti impari, io a me piaceva questo approccio di imparare. Mi piace l'approccio di imparare. Imparo, cerco di imparare sempre, da tutte le situazioni, no? E quindi ho detto, mi interessa questa cosa. Devo dire che avevo avuto anche in quel periodo delle altre offerte per giocare in squadre, anche mi era venuta anche una serie di chiamate. Ma ho detto, vabbè, dai, promozione, questa promozione a San Marco, sono andato. E lì è cominciato tutto. E lui mi ha preso subito di mira. Non mi faceva proprio vivere. Allenamento mi seguiva per il campo urlandomi di tutto e io vedevo che miglioravo con costanza e mi ha cambiato proprio il modo di vedere la pallacanestro a livello tecnico. Perché lui mi ha passato la lezione di Nikolic, di Mo. Io quella ho preso. Altre cose mi interessano meno, ma Nikolic, Mo, anche lui ha giocato con Koraj, per dire, certo. Cioè, ho conosciuto Koraj e mi ha trasferito soprattutto Mo. Mi ha trasferito questa passione per il dettaglio, per il dettaglio tecnico, andare a vedere. Poi le ho sempre riconosciuto una capacità di vedere le persone e le situazioni clamorose. Cioè lui ad esempio è venuto a parlare di Shevon Shields che non era nessuno, cioè quel giocatore là, chi? Shevon Shields, te vedo a rete, dopo qualche anno, boom. Andrea De Nicolao, mi ha detto Andrea De Nicolao diventerà, parlano tutti di quello più piccolo, del medio, Francesco, no? Invece hai visto cosa è successo, cioè, cioè la capacità di vedere certe cose anche in campo, di fermare tutto e dire tu hai fatto quello. Io mi ricordo un clinic che vidi di Bobby Knight che fermava il gioco a un certo punto, diceva ferma, andava a prendere un giocatore che non c'entrava un cavolo, diceva bravo, poi faceva rivedere tutta l'azione e si vedeva quello che faceva un movimento d'aiuto che nessuno, infatti lui ha detto tutti quelli presenti in questa palazzetta compresi gli allenatori non hanno visto quello che tu hai fatto, ma io sì e conto solo io. E quindi lui ha questa capacità di vedere proprio, diciamo, queste situazioni particolari. E poi c'è questa grande competenza che io ho cercato di apprendere. È stato difficilissimo perché sapete che è un personaggio con cui è difficile avere a che fare, ma io al principio della bilancia metto tutto sui piatti. Se tu mi dai più di quello che mi togli non me ne frega niente se mi tratti, certo, come alle volte, come poi lui mi tratta come una pezza di piedi, però in certe situazioni
il suo temperamento forte,
la frase,
suo essere un po'
più sul tasso, insomma,
sì, ci sono dei caratteri un po' più deboli che potrebbero sfrire di più. Tu da questo punto di vista hai le spalle larghe,
qua purtroppo è una selezione naturale. È una selezione naturale, ho sempre tirato dritto e lui mi ha trasmesso questo basket che lui chiama basket. Che in realtà, diciamocelo pure, citando un filosofo, siccome siamo nani sulle spalle di giganti, lui l'ha preso da qualcuno prima di lui, certo, ed è una trasmissione continua. E secondo me questo è il significato un po' della cosa. Secondo me, per tutti gli allenatori giovani, io non sono più giovanissimo, è importante vedere il passato. Io qualche anno fa ho assistito a una scena agghiacciante dove Mario Sisti, spiegando una particolarità della difesa zona a metà campo, fece vedere dei movimenti, eravamo dalla parte di Vicenza, e io avevo un gruppo di ragazzi giovani davanti, io, vabbè, si potrebbe dire stupidi, ma erano allenatori col patentino, che avevano a che fare con ragazzi in palestra, guardando dicevano: ah, questo vecchio che ci parla di cose ormai vetuste, anacronistiche, non si fa più così. E poi Sisti, a fine della partita, disse: questa che l'ho spiegata è l'adeguamento che ha fatto l'altra sera il Real Madrid con Milano, e ha vinto la partita grazie a questa cosa, Eurolega. E un grande allenatore, Dido Guerrieri, parlava della differenza che c'è tra la cacca e la cioccolata. No? Ecco, bisogna stare molto attenti a questa cosa, che se sei un allenatore giovane devi sapere che dietro le spalle c'è una mole di sapere che tu devi cercare di prendere, perché non è vero che è vetusta, anacronistica, perché il basket di oggi viene da quello di ieri, sì, non certo. È che è nato improvvisamente dall'uovo di Pasqua, l'abbiamo spaccato l'anno scorso ed è uscito il basket di oggi. È inutile dire il basket di oggi è diverso, il basket di oggi è un'evoluzione, certamente, però se tu non sai quello che c'è stato, non hai la conoscenza, rischi di non capire neanche quello che c'è davanti oggi.
Le vostre squadre giovanili, proprio per questa tua passione, direi questa tua attenzione al dettaglio che ti arriva dalla collaborazione con Vasco Properzi, hanno una precisa identità tecnica, tattica e strategica, direi inconfondibile. E ci hai già anticipato un po' questa scelta del discorso del sistema, ma qual è stato il tuo cammino, diciamo, per arrivare proprio a dare questa forma alle vostre squadre, nel senso, oltre l'adeguarsi al territorio, quindi al materiale a disposizione, come fa un bravo chef con i materiali che ha di fronte?
Sì, diciamo che in realtà io ho preso tutte queste cose che ci siamo detti fino ad adesso,
cioè è tutto il tuo percorso anche che ti ha chiaramente contaminato, sì, no? Questo volevo arrivare,
perché se c'è una cosa secondo me fondamentale è che un allenatore quando va in palestra deve essere sé. Io ho provato a copiare cose dagli altri, è riuscita malissimo. Mi sono fermato,
bisogna essere
subito.
Autentici,
bisogna fare quello in cui si crede, sapendo che non sempre quello in cui si crede funziona. Ed è la storia dello sport, perché Popovic è considerato il più grande allenatore che ci sia sulla faccia del pianeta, forse non lo è più, non lo so, ma è considerato, e la sua squadra non sta proprio andando benissimo.
No.
E in qualsiasi sport, Messina ha le sue difficoltà, cioè non si può dire che non ha le sue competenze, non si può dire che non abbia neanche la sua idea, cioè la cultura. La cultura viene prima di tutto e viene dopo tutto, rimane lì e include tutto quello che c'è di mezzo. Io questo l'ho imparato, ad esempio, proprio nel periodo negli Stati Uniti, dove tu sei rappresentante della scuola. Tu arrivi in classe, la mattina arrivi a scuola, il giorno della partita, e la scuola è agghindata per la partita. La gente ti ferma e dice: oh, forza stasera. Tu ti senti appartenente. E l'appartenenza si traduce in alcune cose, ad esempio tecniche. Quando sento Taucher che dice: ho visto una squadra serba giovanile e non l'ho riconosciuta, e questo è preoccupante, io mi preoccupo.
Cioè l'assenza di identità in questo caso.
Perché non si può essere fatti tutti uguali, tutti
col timbro, con lo stesso stampo.
Ognuno deve metterci dentro qualcosa, quello in cui crede. Quello in cui crede alle volte funziona, alle volte funziona meno. Però la cultura viene prima di tutto. Io questo l'ho preso appunto negli Stati Uniti, avevo visto tutti con la stessa divisa, tutti colorati uguali. Quando in Italia è venuto fuori il discorso del calzino, io ero quello meno stupito tra virgolette di tutti, poi dicevo: sì, ma io quando ero negli Stati Uniti tutte le scarpe uguali, tutte le stesse scarpe, tutti gli stessi calzini, cioè non potevi fare quello che volevi perché tu eri un rappresentante della scuola. E tu quando vai in campo sei un rappresentante della mia società. E se io ti impongo una regola, per quanto è idiota, tu devi capire che è una regola di società che sta nella cultura. Noi per qualche tempo abbiamo detto ai ragazzi: bisogna andare alle partite, sembra Coach Carter, andare alle partite in tuta. Andiamo a fare una partita under 19 Elite a Verona con il Trotte Zenis. Entrammo in campo al Palazzetto Coni di Verona, entrammo in campo e il nostro giocatore più forte non aveva portato la tuta. 40 minuti di panca. L'allenatore avversario viene da me e mi dice: ma perché non l'hai fatto giocare, sta male? No, ha dimenticato la tuta. Io gli ho detto: ma tu sei scemo, tu sei pazzo. No, non sono pazzo,
abbiamo delle regole,
io credo in quello che faccio e quello che faccio è questo. E questo ragazzo è rimasto da noi sempre. Ed era uno che mollava tutti gli sport prima. E quando, mettendo giù questo percorso durissimo, quasi da Marine degli Stati Uniti, lui si è sentito in qualche modo, che ne so, spalleggiato, non lo so. E infatti è tornato a casa dicendo: ah, io non vengo più. Ma lui si chiamava lunedì sera, mercoledì era regolarmente in campo a fare allenamento. E ha chiesto scusa. Ha detto: scusami, non lo faccio più, ho sbagliato. Ma sai che sono una testa di X. Quindi sei anche educatore, lo fai per quello, ma anche per una discorso proprio culturale. E l'elemento tecnico è fondamentale, Perché ad esempio io non sono dell'idea che sì, solo quello, solo quello, solo quello. Intanto qualcuno viene a vederci, fate sempre i ganci. Sì, il gancio lo insegniamo perché non riesco a provare. Io guardo i giocatori di oggi, io vedo i giocatori che lo fanno, il jump hook viene usato regolarmente. Mm-hmm. Quando vedo un giocatore che fa un passo in gancio, dice, oh, cacchio, guarda, questo che ha fatto qualcosa di particolare. Io lo insegno, non devo mica farlo in tanti. Cioè, Mannion lo fa regolarmente l'entrata con quella conclusione, ma non lo chiamiamo gancio, però lo fa regolarmente perché è un'entrata. Cacchio, l'Italia è andata a supplementare perché un giocatore della Francia, Hurtel, mi pare, ha fatto un'entrata in gancio e l'ha segnata. Non si può dire non si insegna questa cosa, così come non si può dire non si insegna. Ecco, purtroppo i nostri giocatori esagerano magari, ma non glielo diciamo noi. Un genitore ha detto una frase bellissima, sai, subiscono il fascino della conclusione. Perché io chiamavo time out e dicevo, smettete di fare gancio. Io chiamavo time out e dicevo, oh, basta,
è bella,
basta,
battuta, cioè, del genitore.
Se c'è per trascarica tiriamo da fuori, ma non si... Non sì, è facile, certo. Da fuori sembra che uno c'ha la bacchetta magica, programmi.
Vabbè, allora abbiamo il joystick,
dispositivo. Ma no, perché il ragazzo, e io credo nel fatto che vado in campo e scegliamo da soli, perché noi giochiamo storicamente senza schemi, noi giochiamo storicamente un freelance passing game alla Dean Smith, e quindi, o alla John Wooden, più John Wooden perché è un 2-3, quindi, quindi loro devono andare in campo, devono scegliere loro, devono fare loro. E se mi fanno 300 ganci perché come subiscono, cosa vuoi che ti dica? Come se mi facessero 100 tiri da 3,
sì, sì,
ma non 100 tiri da 3 che gli dico no, basta, non tirate più.
Ma è l'equilibrio nell'apprendimento,
sì, ragazzi, è una fase, lavoriamo in allenamento, cioè. Però l'identità tecnica secondo me dà un segnale, che è il segnale della cultura. La cultura sportiva è fondamentale.
Ok, ho un'altra domanda. Abbiamo vissuto insieme l'esperienza del torneo di Vienna, un'esperienza bellissima.
Dura,
ma veramente bella, è stata veramente un'esperienza che racconto sempre molto volentieri. Volevo sentire due parole da te su questa esperienza del torneo, nello specifico, e sul discorso torneo in generale.
Guarda, allora, noi quest'anno torneremo a Vienna, torneremo con una squadra di ragazzini, e mi fa molto piacere vedere l'entusiasmo di questi ragazzini, perché vuol dire che questo biennio, insomma, è passato, sì. No? E per noi sarà la decima partecipazione, però devo dire che è una cosa che abbiamo, diciamo, anche qui ereditato, perché ci andava Caiolo,
sì,
Cravina,
sì,
sì, un mio amico, e non ci sentiamo, non ci vediamo mai, però è stato il mio compagno di squadra, un amico, e loro me ne parlavano, leggevo nei blog siti, non so, le iscrizioni, quindi siamo andati anche noi perché eravamo curiosi e abbiamo trovato quello che tu ricordi benissimo, cioè abbiamo trovato questo torneo, siamo tornati a 500 squadre, 5.000 atleti,
sì.
No? Fantastico, e da cui imparare, perché anche lì io ci vado perché mi insegna un sacco di cose, no? Mi insegna come farle le cose, perché quando uno riesce a organizzare 500 squadre e non sbaglia, non è che non sbaglia mai, sbaglia alle volte, ma gli errori fanno tutti parte di qualcosa di previsto, no? C'è una macchina organizzativa così ben oliata, a cui, questo è classicamente tedesco-austriaco, mettono sempre dentro qualcosa ogni anno. Loro non stravolgono tutto, non ti fanno boom la roba che dicono da un anno all'altro cambia
tutto. No.
Loro sono come dei martelli pneumatici, e purtroppo nel
l'approssimazione.
E poi torniamo sempre al discorso del basket. L'allenatore che aveva negli Stati Uniti, Barnett, era un martello pneumatico, 100. I tiratori sono gli esseri più noiosi della Terra.
Sì,
non è vero che sono Steph Curry, non è vero, sono noiosissimi. Si mettono lì e fanno sempre lo stesso movimento 3.000 volte, due palle così. E questi organizzatori fanno la stessa cosa.
Si mettono lì.
Sono.
Metodici, precisi.
Esattamente, metodici, sistematici. Loro tu, fanno sempre quella roba lì. E per dire, un piccolo aneddoto, qualche anno fa, mando e poi aperti, ecco, in un modo.
Mentalmente.
Che gli mando una mail. Perché abbiamo una squadra 99 o 98, addirittura voglio far giocare un 2001, non è della categoria. Dico, guarda, c'è sto ragazzo in gamba, però è 2001, non so, ditemi, in Italia non poteva giocare. In Italia la FIFA mi dice no, orrore, assolutamente no, 98 con 99, 2000, no, no. Mi rispondono, ormai li conosco bene, mi risponde la capa dell'ufficio lì, mi dice, scusi Costantini, non capisco la domanda. Non capisco la domanda, ho chiesto, dico, il ragazzo ha 4 anni di meno.
Può giocare?
Può giocare? Mi risponde, no, continuo a non capire la domanda, capisco se lei mi dicesse che è un 97, che
sì, più vecchio, ma sei più giovane,
ma sei un 2001, lo conosce, sa che può giocare, perché mi fa la domanda, perché, cioè, fa la domanda,
lei che valuta che il ragazzo sia adeguato, no, per giocare, ecco, con quelli più grandi,
allora, quando io vado a Vienna e sento queste cose, quando vado in giro per la città e in una nazione che non ha tradizione cestistica, vedo campetti da pallacanestro dappertutto, mi chiedo, ma per quando vado nei palazzetti anche lì e vedo tre campi da basket uno di fianco all'altro, vero? Mi chiedo, ma perché lì sì?
E qui no?
E qui no? Sì. Dopodiché me lo chiedo, metto un punto, torno a casa, mi rimbocco le maniche e lavoro, perché questo è l'unico modo di fare.
Certo.
L'ultimissima cosa, 2016, Vienna, questo lo voglio raccontare perché è stata un'esperienza favolosa, fantastica, una anche qua delle mie esperienze chiave. Siamo andati, viaggio in pullman, quindi ore, con, insieme a Properzi e Masiero, Sergio Masiero. È stata una settimana che non saprei descrivere con una parola.
Non ti hanno dato i punti Pao, però.
Allora, avrebbero dovuto darmi dei punti di sutura al quarto posto del cervello, probabilmente, perché ne hanno aperto degli squarci. Io, finivamo la giornata, andavamo al bar vicino, sotto, sotto la scuola, siamo su, qualche istruttore più giovane, scendevamo, e partivano i racconti della Padova anni 70, della Padova anni 80, di pallacanestro non solo, ma anche di pallacanestro, racconti di giocatori, racconti di squadre, e ripeto, è stata veramente un'esperienza fantastica. Io queste cose me le ricordo come mi ricordo una volta che ad una partita di esibizione ero stato convocato per giocare e invece mi sedetti di fianco a Paperini, che era il allenatore, e io non mi alzai da lì, ho detto no, io non gioco. Rimasi seduto, continuavo a fargli domande, lui aveva pensato questo con più palle, che cosa muore da me. E certe frasi mi sono rimaste, come la frase che mi disse: io non ho mai allenato un anno uguale all'altro. Che ha una sua forza, che io condivido in parte, ma proprio per il discorso della, della cultura personale, della filosofia, del quello che Peterson direbbe credo cestistico, no? Massimo rispetto, nel senso che dicevo, quello è uno che ha capito tutto, quello è uno che va fino in fondo, anche lui probabilmente avrà avuto cose buone, cose...
Certo.
Quindi quell'anno a Vienna mi ha dato veramente tantissimo. Poi ti do l'esperienza in sé, è un'esperienza che appunto apre molto anche soprattutto per i ragazzi,
per i ragazzi è un'esperienza come giocassero in Eurolega, ragazzi, cioè, anche perché è completamente diverso il modo di giocare, l'approccio, il campo, e... poi sarà bellissimo girare per Vienna e vedere tutte le squadre con palloni a seguito.
Vedi la città molto meglio così?
Sì, assolutamente.
Rispetto alle rotte turistiche, lo so perché ho fatto entrare le cose, devo dire che la città la vedi bene.
Posso dire di conoscere perfettamente la metropolitana di Vienna.
Esattamente.
Philadelphia Brücke.
Guarda, sì, sono stati viaggi anche qui, viaggi memorabili. Pensa che i primi anni che andavamo, noi, le nostre squadre non facevano campionati elite, facevano campionati provinciali, e noi lo chiamavamo effetto Vienna. Andavamo lì una settimana, erano botte da orbi,
poi tornavi,
intensità clamorosa, noi tornavamo con le squadre e avevamo per tre settimane l'effetto lungo, l'onda lunga. Andavamo in campo, sembravamo indemoniati, e c'erano queste squadre che giocavano contro, c'era quella che giocava due mesi fa con voi, sembravate dei pirla, e adesso siete dappertutto. Lo chiamavamo effetto Vienna. Infatti, per qualche anno ho pensato, ma se abbiamo una squadra che fa un campionato provinciale, poi se fai lì è già diverso, l'intensità aumenta, anche la fisicità, la portiamo a Vienna, ci prepariamo, diventa una preparazione per la parte finale della stagione.
Raffa, grazie, è stata davvero una bellissima chiacchierata. Ovviamente invitiamo tutti quanti, coloro i quali abbiano piacere di scoprire un po' la meravigliosa storia dell'Unione Sportiva Arcella, a passare nel patronato di Sant'Antonino, il volley, il basket, il calcio, in generale, comunque a passare all'hangar, dove troverete questo welcome da parte degli organizzatori della crew. Grazie Raffa, è stata davvero una piacevole chiacchierata.
Grazie a voi di avermi sopportato per non so quanto tempo, ho perso il conto dei minuti.
Un grande in bocca al lupo per la vostra attività cestistica di quest'anno, ma non solo, e un buon divertimento poi per il torneo di Vienna, che a quel punto ci racconterai fuori dal microfono quando tornerete, l'ennesima esperienza, anche la prima post-Covid, possiamo dirlo.
Sì, quindi, certo, perché l'hanno fatto l'anno scorso, noi non siamo andati quest'anno.
Quindi sarà
un grande ritorno.
Hai bisogno di qualcuno in supporto a Vienna? Vengo via volentieri.
Di supporto c'è sempre bisogno. A Vienna sai benissimo che è una settimana, ripeto, bella ma durissima, perché si dorme poco, si cammina tanto e si deve costantemente urlare giù, su,
andiamo,
si scende, si sale, si scende.
Tanta autonomia in campo, ma per strada a Vienna è meglio controllare. Grazie Raffa, un saluto. A tutte quante e a tutti quanti.
Esatto.
Alla prossima
puntata.
Ciao.
Ciao.
You won't get much closer.